Ben ritrovata Simona Lo Iacono, come stai?
Ma grazie tesoro, grazie a te di avermi aperto le porte del tuo spazio. Sto bene, grazie. Sono in giro con questo nuovo libro e quindi sto seguendo questa creatura nei suoi passi.
È una creatura che ha un passo deciso però, perché non soltanto riscuote grande attenzione da parte del pubblico, ma anche della critica, e insomma è un libro che probabilmente ha trovato una strada già segnata dal precedente. Però se tu sei d'accordo, io ti chiederei, come al solito, di raccontarci qualcosa di questa ennesima straordinaria figura di donna che tu hai tratteggiato, che in dialetto siciliano si chiama Babba, che noi potremmo malamente forse tradurre con pazza, ma che ha, come posso dire, ha lasciato il segno.
Sì, è questa creatura che poi è realmente esistita, quindi è stato anche questo un motivo di curiosità in più. L'ho incontrata per caso tra le pagine di un altro libro, perché è proprio vero quello che diceva Borges, che c'è questa biblioteca infinita che genera libri da libri, e quindi anche questa storia è frutto di un libro, perché io stavo leggendo Le storie e leggende di Sicilia di Luigi Natoli, che in effetti è un proprio un forziere preziosissimo, all'interno del quale il Natoli raccoglie storie in genere tramandate attraverso la tradizione orale, e improvvisamente mi ha fatto uscire fuori questo personaggio, e scopro di una tale Lucia, la siracusana, della quale narra il Natoli, che nel 1847 viene mandata da Siracusa a Palermo, in Casaramazza, dove viene assunta come servitrice e quindi diventerà a tutti gli effetti una domestica di questa illustre famiglia palermitana, che però era una famiglia di ispirazione antiborbonica, quindi ti sto raccontando la storia vera. In realtà il Natoli non è che dica moltissimo di Lucia, salvo la siracusana, dice quello che ti sto raccontando. All'interno della famiglia Ramacca, Lucia viene utilizzata per introdurre dei messaggi segreti, cosiddetti pizzini, all'interno dell'Osteri, cioè delle carceri di Palermo, all'interno delle quali erano reclusi in quel momento i cospiratori, quindi gli affiliati alla Masa, a Rosolino Pilo, che già erano fatti conoscere per i tafferugli che avevano creato, che quindi erano reclusi in quanto persone fortemente sospettate, come in effetti poi avverrà, di sobillare il popolo e di creare le condizioni per una rivoluzione. E ricordiamo che già nel 1815 a Palermo vi erano stati prodromi e piuttosto forti di questa rivoluzione che poi divamperà nel 1848, ma tutto quel, diciamo, nascere era stato poi sedato dal congresso di Vienna, era rimasto un episodio che sembrava assolutamente isolato, invece il popolo fremeva, c'erano già dei filosofi e comunque dei pensieri molto liberi che stavano lì a sobillare la popolazione, c'era, ecco, del fuoco sotto le ceneri. Quindi questa famiglia antiborbonica utilizzava questa domestica per creare un ponte dall'esterno all'interno del carcere. Questa Lucia viene mandata in prigione per, in apparenza, portare sollievo ai carcerati, ma in realtà per far entrare queste missive segrete, e lo fa in una maniera assolutamente geniale, perché Luigi Natoli racconta che questa donnina si fingeva stupida, non lo era nella realtà, anche una donna molto intelligente, molto lucida, si finge stupida perché comprende che il fatto di farsi travisare come una babba, cioè una persona svampita, stupidotta, ridanciana, avrebbe eluso l'attenzione dei carcerieri, cosa che effettivamente avvenne, perché lei, fingendosi babba, riuscì in effetti a farsi passare del tutto inosservata all'Osteri, a introdurre con grandissima facilità le missive all'interno del carcere, arrotolandole nella raffia, ne faceva dei gomitolini, faceva finta di filare e faceva questi gomitolini all'interno dei quali vi erano i messaggi segreti, e a comunicare tranquillamente con i cospiratori, costituendo nei fatti un ponte tra il mondo esterno e il mondo interno del carcere. Questa è la storia che io leggo nelle storie e leggende di Luigi Natoli, ed è quel poco che ti ho detto, quel che noi sappiamo di Lucia Salvo. Che cosa mi colpisce nel personaggio? Non tanto il fatto che una serva fosse utilizzata per far da tramite, anzi lì io ci ho visto anche una strumentalizzazione in fondo di una persona umile, ma mi colpisce questo corpo di genio, scusa il bisticcio di parole, della serva Lucia, che comprende perfettamente che per passare in osservazione malata si deve fingere pazza e da lì scatta tutto il percorso narrativo.
Tu però trasformi questa finta tonta, chiamiamola così se mi passi questa espressione, in una malata di epilessia, il male sacro, no? Il piccolo male, ecco, perché comunque lei si muove in una dimensione sospesa. Adesso noi non vogliamo raccontare alcuni passaggi, però cosa vuoi? Forse insomma ti sembrerò banale, ma il legame con l'atmosfera magica delle tue precedenti streghe, io l'ho visto molto forte e sensibile. Tu ancora una volta racconti una donna mitologica.
Sì, perché poi non mi accontento mai di ciò che il personaggio è stato, e comunque tutto il mio mondo, anche interiore, mi porta a costruire intorno a queste donne, anche realmente esistite, tutta una serie di circostanze che io comunque intravedo nella realtà che viviamo, che però costruiscono intorno al nucleo centrale della loro storia e della loro esistenza un mistero. Perché? Perché io sono fondamentalmente convinta che ciò che caratterizza la vicenda umana, sia essa quella delle donne o degli uomini, è il fatto di attraversare un mistero. La nostra vita in realtà lo è, noi siamo circondati dal mistero, e che siamo talmente tanto impregnati di quotidianità e soprattutto di concretezza e da non accorgerci più che la nostra vita è misteriosissima, perché non sappiamo da dove proveniamo, non sappiamo dove arriveremo. Chi fa un percorso spirituale ovviamente ha delle risposte, o comunque le cerca all'interno del mondo che vive. Quindi i miei personaggi in verità lo attraversano sempre questo mistero, e di conseguenza non può essere che così, la loro dimensione non è mai soltanto reale. Ecco perché l'epilessia getta su Lucia quest'aurea che tu hai colto benissimo, che è già fortemente caratterizzata da una discrasia potentissima tra realtà e apparenza, che poi è il luogo, secondo me, della letteratura, perché la letteratura serve ad addentrare le apparenze, serve a farci andare oltre. Se non ci fosse questo portarci oltre l'apparenza, tutto il ruolo dell'arte un po', diciamo, verrebbe meno. Ecco perché i miei personaggi hanno sempre queste caratteristiche, se vogliamo, tra virgolette, semplificando un pochino, magiche. Ed ecco perché alcuni critici hanno anche definito i miei romanzi caratterizzati, ecco, da questa visionarietà o da questo realismo magico, un po' alla Garcia Marquez, ha detto qualcuno, infatti, cosa che personalmente mi onora moltissimo. Ma in effetti è così, perché fa parte del mio modo di vedere la vita e di viverla, ecco, quasi sempre decodificare il mistero. Decodificarlo, ed ecco perché tutti i personaggi hanno sempre queste caratteristiche, siano esse streghe o pazze, fanno sempre i conti con una realtà che non è mai quella che sembra.
Tu hai una scrittura magica. Forse te l'avevo già detto quando sono stata così felice di parlare con te delle tue streghette, chiamiamole così, che sono veramente dei personaggi straordinari. Hai una scrittura magica, io non so perché, ma percepisco i tuoi personaggi, non so, vicini alla tragedia greca. Non so, ho questa sensazione, anche se in realtà la tua è una scrittura vicina anche a certa scrittura della letteratura più illustre della tua terra, della Sicilia. Ma insomma, sono dei personaggi estremi, e tu dici si muovono nel mistero, quel tipo di mistero, il mistero dell'antica Grecia. E l'altra cosa che mi colpisce è che comunque le donne dei tuoi libri riescono in qualche modo, non dico a dominare il mistero, ma insomma andarci a braccetto.
Guarda, hai detto benissimo, Giancarlo, a me stupisce sempre come tu riesca davvero sempre a leggere bene tra le parole che io scrivo, ed è proprio così, sì. Allora, intanto la provenienza inevitabilmente è quella di un abitante della Magna Grecia, tu non dimenticare che io vengo da Siracusa e quindi io sono cresciuta a pane e tragedie classiche. Penso soltanto che quando da ragazza frequentavo il liceo classico, il nostro liceo era assolutamente inadatto ad ospitare la palestra, perché era un vecchissimo convento di carmelitane che si trovava e si trova tuttora, peraltro adesso un passo da casa mia, nel centro storico della città. Quindi la struttura non era adatta ad ospitare una palestra, e quindi il liceo classico, per fare ginnastica, ce ne andava al teatro greco. Immagina. Quindi io facevo ginnastica dove da sempre, per millenni, si rappresentavano le tragedie di Eschilo, le commedie di Aristofane, e facevamo con la nostra professoressa di ginnastica esercizi di respirazione all'interno della cavea del teatro greco. Mm. E era per noi normale, io adesso mi rendo conto del privilegio, ma per noi era normalissimo correre lì intorno, esercitarci, urlare, perché ci faceva urlare questa professoressa per esercitare il diaframma. Quindi tu pensa quanta importanza ha avuto per me nel mio percorso formativo culturale la presenza del mito come modo simbolico di decodificare, di interpretare la realtà. Ed ecco perché poi nei miei romanzi queste figure estreme, mitologiche, prendiamo ad esempio il nano Ninnalò, che è quasi appunto una sorta di animale mitologico, o anche il castrato signorino, questo eunuco, questo edilato cantore che viene utilizzato per emettere gorgheggi meravigliosi, ma che poi è una persona stravolta nella propria interiorità dalla violenza che ha subito. Quindi certamente l'afflato, la provenienza, le origini sono decisamente classiche, decisamente. E tu hai colto non bene benissimo, è inevitabile quindi che tutto l'immaginario mitologico si sia riflesso moltissimo anche nella scrittura e nell'idea dei personaggi, che sono sempre personaggi simbolici, proprio come faceva l'antico mito. Ecco, il Minotauro non era mai soltanto uomo e bestia, ma è anche una commistione tra fragilità e potenza, tra bestialità e umanità, cioè il mito rimanda simbolicamente a delle condizioni umane. E questo ricorre spessissimo nei miei personaggi, quindi tu hai letto benissimo. E poi la donna, per tornare all'altra tua domanda, le mie donne, certo vanno a braccetto col mistero, anzi ti dirò di più, la cosa che mi fa simpatia di queste streghette, di queste pazze, perché era una caratteristica che aveva una mia nonna paterna, che ha molto influenzato il mio modo di vedere la realtà, è che queste donne non è che si pongano in modo critico nei confronti del mistero, cioè hanno un'accettazione assoluta della stravaganza della vita, non si pongono mai in una maniera ribelle rispetto al mistero in sé e per sé, lo accettano, lo accolgono, potremmo dire con rassegnazione, ma più che con rassegnazione, con assoluta condiscendenza. E quindi sono delle donne in ricerca che poi hanno una funzione di ribellione nei confronti della realtà che vivono, ma come conseguenza non nascono come ribelli, sono delle donne assuefatte alla mancanza di concretezza della realtà, fanno sempre i conti con questa dimensione, quindi come hai detto tu, altro che se non ci vanno a braccetto col mistero, e come, ne fanno proprio un compagno di vita e soprattutto hanno la capacità quasi sempre di ribaltare la sorte, cioè tutto ciò che è mala sorte diventa buona sorte, anche se in apparenza non sono sempre dei personaggi vincenti, vedi Lucia che certamente per la sua effettiva esistenza non lo è stata, però una conquista positiva l'ha fatta, che è la conquista della propria pienezza interiore, e queste donne vanno alla ricerca di questo, non del successo umano, non del successo materiale, ma della conquista della propria vocazione umana. Quando raggiungono questa pienezza, questa conquista, per me sono donne vincenti, anche se la società le chiama derelitte.
È così, però tu in questa risposta hai già anticipato un'altra cosa che io avevo ovviamente notato nel precedente libro, come tutti i lettori, e che ritorna forse ancora di più in questo, e cioè appunto la tolleranza, lo sguardo distaccato rispetto alle apparenze che quasi mai corrispondono alla realtà. C'è questo senso di amore, di accettazione della propria natura al di fuori dei condizionamenti che sono quasi sempre disonesti e tolgono vita alle persone. E tu lo dimostri anche nella tua quotidianità, perché la tua professione e poi anche quello che fai nell'ambito della tua professione all'interno delle carceri racconta proprio questa conoscenza dell'animo umano.
Sì, io parto sempre dal principio basilare. Tutte, diciamo, le manifestazioni della mia esistenza, quindi letteratura, nel lavoro, nella famiglia, che l'essere umano non è mai quello che appare, che ognuno di noi nel momento in cui pone in essere un'azione non è quell'azione. Invece l'umanità in genere purtroppo ha la sua fazione a celebrare quello che io chiamo il processo nascosto, cioè un processo basato sull'apparenza. Quasi mai l'impatto che un uomo ha con l'altro uomo è un impatto privo del pregiudizio. giudizio. Quindi si allestisce un vero e proprio processo con tanto di giudice, pubblico ministero, tranne giurati, all'interno del proprio cuore e si processa l'altro. Ed è un processo senza difesa perché l'altro è inconsapevole di essere giudicato e non si può difendere. In realtà, passando dalla sponda opposta ed immedesimandosi nell'altro, io mi approprio della sua storia, delle sue motivazioni, degli angoli più reconditi del suo cuore. Inizio a comprendere pian piano che quell'azione che io da giudice severo potevo leggere in un modo, da persona che si immedesima nel destino dell'altro invece ha una origine e ha un'evoluzione, ha soprattutto una motivazione del tutto differente. Quindi il mio approccio con la realtà che mi circonda, sia essa processuale, sia quella delle carceri, o anche quella del mondo che ho iniziato a scoprire adesso in questi mesi, l'Unione Nazionale Cechi, il mondo della minorità, il mondo della diversità in genere, è sempre quella di stare dentro l'altro, appropriarmi del suo sguardo, delle sue azioni, della sua minorità, della sua storia, che poi è quello che fa la letteratura e che si fa anche a teatro, perché nel momento in cui interpretiamo un personaggio ci stiamo mettendo nei panni dell'altro. E l'ottica si ribalta completamente. Ecco perché poi, a furia di fare sempre questo esercizio, perché io lo faccio sempre, e con chiunque mi stia davanti, cerco sempre di chiedermi perché si agisca in un certo modo, ecco che poi ne viene fuori quella in fondo indifferenza all'opinione degli altri che caratterizza le donne di questi romanzi, che in effetti sono assolutamente indifferenti rispetto all'opinione altrui, ne soffrono perché ne vengono colpite e vengono anche perseguitate più delle volte per questo loro modo di essere, ma è più forte il fatto di andare incontro alla propria diversità umana rispetto all'opinione altrui. E quindi arriva da questo la visione di queste donne, la visione di tutta la mia vita, tutto quanto.
Simona, guarda, veramente ci sarebbe da dire anche altro. La dobbiamo chiudere qui perché il tempo è quello che è, però rimandiamo anche alla lettura del tuo libro. Buttiamola lì una cosa, Simona. Il titolo del libro spiega la contaminazione.
Sì.
Può essere?
Sì, appunto, è anche lì un simbolo, perché il morso in effetti solo in apparenza riporta ad un episodio del romanzo, che è quello in cui Lucia sferra questo morso al conte figlio e quindi da lì in poi la storia cambia, però se vogliamo metaforicamente il morso è anche altro, per esempio è quell'epigrafe che apre il romanzo di Salvatore Quasimodo che io ho voluto fortemente mettere proprio all'inizio, in cui Salvatore Quasimodo dice: vi conosco uomini della terra, uomini del mio tempo, avete perso il morso della pietà e la croce gentile ci ha lasciati. Quindi il morso della pietà, che poi è un po' quello che dicevo io, perché andare contro le apparenze e mettersi nel destino dell'altro significa fare appunto un processo di commiserazione di pietà umana a 360 gradi, e quindi il morso è anche il morso della pietà che purtroppo ci ha lasciati. E speriamo che invece lo recuperiamo da qualche parte, perché sarebbe opportuno.
Per tutti, la pietà salva innanzitutto noi stessi.
Sì.
Simona, io ti ringrazio, sono molto felice del percorso che sta facendo la tua scrittura e veramente consiglio di cuore ai lettori di cuore le tue parole, le tue pagine. Grazie Simona.
Tesoro mio, grazie.